Bellissimo canto che abbiamo appena cantato, la storia dietro questo canto molto bello dovrebbe incoraggiare ciascuno di noi. Non c'è una storia tragica dietro questo canto, è il frutto di un uomo fedele che ha avuto una fede semplice in un Dio fedele. Le parole di questo canto sono state composte da un credente di nome Thomas Chisholm. Lui è nato in una famiglia veramente umile, povera. Pensate, ha vissuto tutta la sua infanzia in una capanna nel Kentucky. La sua famiglia era così povera che dopo la quinta elementare è dovuto andare a lavorare perché c'era bisogno. Però era un giovane, un bambino, un ragazzo che aveva tanta forza di volontà. Così mentre lavorava ha continuato da solo a studiare e ha fatto l'esame per diventare insegnante. E a 16 anni è diventato egli stesso l'insegnante della scuola elementare dove lui aveva studiato quando era bambino. A 27 anni ha conosciuto il Signore e dopo che i suoi genitori sono morti, non aveva soldi, quindi è andato a vivere con suo fratello. Non è stato molto tempo lì, dopo quasi un anno è andato via perché si è trasferito in un'altra città, perché finalmente, dopo tanto tempo di preghiera, è diventato pastore di una chiesa da un'altra parte. Soltanto un anno dopo però ha dovuto lasciare quell'incarico per dei motivi seri di salute, ha avuto dei problemi di salute per tutta la sua vita. Poi a 37 anni si è sposato, ha avuto due figlie ed è morto all'età di 87 anni. E possiamo dire che la vita di Thomas Chisholm è stata una vita comune a molti di noi, a gran parte della gente. Pensate, ha trascorso alla fine gran parte della sua vita nel New Jersey come assicuratore sulla vita. Però Dio gli aveva dato un talento straordinario, che era quello di comporre dei versi con i quali faceva delle poesie. E una di queste poesie è il canto Grande tua fedeltà. All'età di 57 anni ha preso tutte le sue poesie, quasi, e le ha inviate a un suo amico musicista, William Runyan, che le ha lette e quando è arrivato a Grande tua fedeltà è rimasto toccato da quelle parole. E così ha composto la musica per questo canto. Tra l'altro, questo canto composto sulle parole di Lamentazioni, capitolo 3, è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. E così Runyan, che ha musicato questo canto, più tardi ha reso noto come ha cercato di musicarla, ovvero con una melodia che riflettesse la risposta di stupore e di gratitudine per la fedeltà di Dio che c'era in quelle parole. E ci è riuscito a quanto pare. Così Chisholm alla fine della sua vita aveva scritto 1200 poesie, 800 di queste sono diventate degli inni, sono cantate in gran parte delle chiese, non solo in America, ma in tutto il mondo. Però le parole più belle che ha scritto Chisholm non sono forse nelle sue poesie, ma sono in una testimonianza che lui ha lasciato alla fine della sua vita. Ecco le sue parole. Durante tutto il corso della mia vita, la mia salute è stata sempre cagionevole. Non sono mai stato ricco, anzi direi proprio che ho sempre avuto solo lo stretto necessario. Tuttavia, posso testimoniare che ogni giorno il Signore è stato fedele e ha sempre provveduto a tutti i miei bisogni basilari. Nei lunghi anni della mia vita qui sulla terra, la sua fedeltà non è mai venuta meno. Dio è fedele. Come avete capito, ho già detto, di questo voglio parlare questa mattina perché voglio che i nostri cuori siano incoraggiati da questa verità. Perché purtroppo il mondo in cui viviamo è una dimostrazione continua di infedeltà. La possiamo trovare sul lavoro. L'abbiamo subita nel posto di lavoro, la troviamo in politica, in cui prima vengono le promesse, poi arriva la delusione perché non vengono mantenute quelle promesse. È facile constatare l'infedeltà nel mondo degli affari, la stretta di mano, una parola data non valgono quasi più a nulla. Le famiglie cadono a pezzi per coniugi infedeli che violano le promesse e il vincolo matrimoniale. E la Chiesa non è esente dall'infedeltà verso Dio, verso la parola di Dio, verso i fratelli e le sorelle, e dobbiamo riconoscerlo questa mattina anche noi stessi, in molti modi siamo stati infedeli al Signore. Se la nostra infedeltà ci scoraggia, al contrario, la fedeltà di Dio è un grande conforto. Che sollievo, che meravigliosa benedizione alzare i nostri sguardi dalla miseria in cui siamo, dalla nostra realtà, e posarli su colui che è fedele, fedele in ogni cosa, fedele in ogni tempo, fedele nella nostra vita, nonostante tutto, fedele nella storia. Dio. Dio è fedele. Non dimentica mai, non fallisce mai, non vacilla mai, non rinuncia mai alla sua parola, perché è scritto: Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio di uomo da poter doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà, quando ha parlato non manterrà la sua parola. Dio è fedele e questo non dipende da noi, dipende dalla sua natura. Infatti è scritto, come Mosè ha detto a Israele: riconosci chi che è il Signore, il tuo Dio è Dio, il Dio fedele. Questo è chi lui è, questa è la sua natura. E l'Apostolo Paolo l'ha detto in parole semplici, in altro modo: se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Dio è fedele. Onorerà sempre la sua parola. Infatti è scritto: fedele è colui che ha fatto le promesse. Dio è fedele. Non ci sono limiti, non ci sono confini alla fedeltà del Signore. Infatti il salmista afferma: Signore, la tua fedeltà giunge fino alle nuvole. In altre parole, la fedeltà di Dio non ha barriere. La sua estensione va oltre ogni comprensione umana. Miei cari, possiamo riconoscerlo oggi, a questo punto della nostra vita. Noi possiamo testimoniarlo in molti modi e in molte occasioni. Noi siamo stati infedeli, ma Dio è rimasto sempre fedele. Ci sono momenti della vita in cui non è semplice credere che Dio è fedele, che Dio stia mantenendo la sua parola. Sono i giorni delle sconfitte severe, sono i giorni delle sofferenze più dure, dei bisogni più grandi, delle difficoltà maggiori a interpretare l'agire del Signore verso la nostra vita. E sapete, questo era qualcosa di, può essere qualcosa di comune ai credenti. Infatti era proprio quello che stava accadendo a un uomo di Dio, il cui nome era Etan. Da Prima Cronache sappiamo, capiamo che probabilmente lui era un levita ed era uno dei fondatori dei Coraiti, che hanno composto dei canti che troviamo nei Salmi. Era vissuto al tempo di Salomone e di Roboamo ed era un credente. Dio aveva affidato a questo uomo la lode pubblica nel Tempio e il servizio nel Tempio, e un giorno della sua vita si è fermato a riflettere sulla fedeltà di Dio e si è confrontato con la tragica realtà che stava vivendo nella sua vita. E quel giorno è descritto nel Salmo 89, che vorrei leggere con voi. Il Salmo è molto lungo, leggerò soltanto alcuni tratti di questo Salmo. Salmo 89, cantico di Etan l'Ezraita. Io canterò per sempre la bontà del Signore, la mia bocca annunzierà la tua fedeltà di generazione in generazione. Poiché ho detto: la tua bontà sussiste in eterno, nei cieli è fondata la tua fedeltà. Io ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide mio servo: stabilirò la tua discendenza in eterno ed edificherò il tuo trono per ogni età. Anche i cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Poiché chi nei cieli è paragonabile al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli di Dio? Dio è terribile nell'assemblea dei santi, è tremendo fra quanti lo circondano, Signore, Dio degli eserciti. Chi è potente come te? La tua fedeltà si manifesta attorno a te. Versetto 24. La mia fedeltà e la mia bontà saranno con lui e nel mio nome crescerà la sua potenza. Stenderò la sua mano sul mare e la sua destra sui fiumi. Egli mi invocherà dicendo: tu sei mio padre, mio Dio e la rocca della mia salvezza. Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccesso del re della terra. Gli conserverò la mia grazia per sempre, il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò eterna la sua discendenza e il suo trono come i giorni dei cieli. Se i suoi figli abbandonano la mia legge, non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti, non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse, ma non gli ritirerò la mia grazia e non verrò meno alla mia fedeltà. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò. La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole, sarà stabile per sempre come la luna. Il testimone che è nei cieli è fedele. Versetto 38. Eppure tu ti sei adirato contro il tuo unto e l'hai respinto e disprezzato. Tu hai rinnegato il patto con il tuo servo. Hai fatto cadere e profanato la sua corona e abbattuto tutti i suoi baluardi. Hai ridotto in rovina le sue fortezze. Versetto 46. Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto e la ira tua arderà come fuoco? Ricordati quanto è breve la mia vita e per quale vanità hai creato tutti i figli degli uomini. Qual è l'uomo che viva senza vedere la morte, che scampi l'anima sua al potere del soggiorno dei morti? Signore, dov'è la tua antica bontà che giurasti a Davide nella tua fedeltà? Ricorda, Signore, l'oltraggio fatto ai tuoi servi, ricordati che io porto in cuore quello di tutti i grandi popoli. L'oltraggio di cui ti hanno ricoperto i tuoi nemici, Signore, l'oltraggio che hanno gettato sui passi del tuo unto. Benedetto sia il Signore per sempre. Amen. Amen. Questo salmo, come abbiamo letto, sta riflettendo sulla fedeltà di Dio. Avete notato quante volte è ripetuta questa parola? 8 volte. Quante volte viene riportato il fatto che Dio terrà stabile le sue promesse nel tempo? E questo salmo si divide in due porzioni che sembrano differenti l'una dall'altra. La prima, fino al versetto 37, esalta in ogni modo possibile la fedeltà di Dio attraverso alcune dimostrazioni che rallegrano il cuore di Ethan, il salmista. La seconda parte, dal versetto 38 in poi, ci presenta il salmista in grande afflizione perché la tragica realtà che sta vivendo Israele sembra annullare la fedeltà di Dio. Israele si sta autodistruggendo in una lotta fratricida per il trono tra Geroboamo e Roboamo in quel tempo. E sembra che Dio si sia allontanato dal suo popolo, che abbia incredibilmente rinnegato il suo patto, le sue promesse fatte al re Davide, e cioè che il suo trono non sarebbe mai venuto meno. E così, nel riflettere sulla fedeltà di Dio, in questo salmo, vedremo due aspetti della fedeltà di Dio. Primo aspetto, prima parte di questo salmo, sono le dimostrazioni della fedeltà di Dio. Allora, il salmista ne presenta tre. I primi 4 versetti, è la lode dei figli di Dio. La lode dei figli di Dio è una dimostrazione del fatto che Dio è fedele. Questo salmo si apre con una grande espressione di lode, di Ethan. Rileggiamo il versetto 1. Io canterò per sempre la bontà del Signore. La mia bocca annunzierà la tua fedeltà di generazione in generazione, poiché ho detto la tua bontà sussiste in eterno, nei cieli è fondata la tua fedeltà. Che cosa lo spinge a lodare Dio con questa convinzione? Sta riflettendo sulla fedeltà di Dio. Dio sta riempiendo, ha riempito di benedizioni la sua vita. Non una, non due, non mille, ma innumerevoli. Lui ha conosciuto la bontà e la fedeltà di Dio. E allora il salmista grida: oh, quanto sei buono Dio! Oh, quanto sei stato fedele nella mia vita! Non è passato un giorno senza che tu sia stato fedele? E lo sarai ancora? E allora, Signore, io ti voglio lodare. Che risolutezza, che convinzione, che comprensione intima che il salmista ha di Dio. E sta cantando in risposta alle promesse che Dio ha fatto nel patto verso di Davide e attraverso Davide a tutto Israele. E troviamo queste promesse nei versetti successivi, 3 e 4. Io ho fatto un patto con il mio eletto. Ho fatto questo giuramento a Davide, mio servo: stabilirò la tua discendenza in eterno e edificherò il tuo trono per ogni età. Dio sta dimostrando, dichiarando il suo amore per Davide, per Israele, siglando un patto con il re, e afferma da subito, quando lo ha stipulato quel patto, che lo manterrà per sempre. Lo capiamo questo attraverso dei termini che vengono utilizzati, delle espressioni di tempo. Abbiamo letto in eterno, per sempre. Abbiamo letto per ogni età, di generazione in generazione. Il patto che Dio ha fatto con Davide non verrà mai meno. Dio ha fatto una promessa a Davide e a Israele e niente e nessuno potrà ostacolare l'adempimento di questa promessa. Il termine che Dan utilizza al versetto 2 è meraviglioso, dice che la fedeltà di Dio è fondata nei cieli. Questo termine fondata significa letteralmente che è eretta come una colonna di cemento che si innalza dalle fondamenta verso l'alto, così la fedeltà di Dio si innalza fino ai cieli. E questo è il modo in cui Dio sarà fedele nella tua vita, sarà stabile, qualcosa di certo, sarà duraturo, sarà visibile. Guarda, Dio sarà fedele. Noi cadiamo, noi veniamo meno, noi vorremmo, ma non riusciamo. Noi dimentichiamo, noi dubitiamo, ma come faremo mai ad andare avanti? Cosa ne sarà della nostra vita cristiana se dipendesse dalla nostra fedeltà? Ma la risposta che continua a echeggiare nei secoli è sempre la stessa. Dio sarà fedele, Dio sarà fedele, Dio manterrà le sue promesse, Dio sarà quella colonna stabile per la tua vita. E perciò il salmista inizia questo salmo gridando: io canterò per sempre la fedeltà del Signore. Miei cari, se c'è una verità che dopo tanti anni di vita cristiana io posso testimoniare, posso confermarla per esperienza, è che ho visto nella mia vita tanti veri cristiani fare la stessa cosa che ha fatto questo salmista. Non possono fare a meno di testimoniare con la propria lode, con la propria vita, con le proprie parole, che Dio è stato buono con loro, che Dio è stato fedele con loro nel corso della loro vita. E vorrei invitarvi, incoraggiarvi questa mattina a mettere da parte tutti quei pensieri sbagliati che arrivano nel nostro cuore, che ci impediscono di riconoscere la fedeltà di Dio, e unirvi al salmista. Noi oggi vogliamo adorare il nostro Dio per la sua fedeltà. Quando le cose non vanno bene, quando la salute è precaria, quando sono presenti le difficoltà finanziarie, quando il lavoro viene meno, quando l'università è troppo faticosa, quando le conseguenze per il nostro peccato ci scoraggiano, una cosa noi possiamo ancora alzarci e cantarla. Dio è stato, Dio continuerà a essere fedele. Loda Dio con il salmista questa mattina. Adora Dio per la sua fedeltà. Dio non è mai venuto meno. Loda Dio. C'è la seconda dimostrazione della fedeltà di Dio. Non solo la lode dei figli di Dio, ma anche il carattere stesso di Dio. Lo vediamo dal versetto 5 fino al 18. Non abbiamo letto tutta questa parte, ma se la leggessimo scopriremmo che questa parte sembra non essere in linea con il resto del Salmo, col tema generale del Salmo, che sta parlando della fedeltà di Dio. Ethan sembra essere andato un attimo fuori strada, perché inizia a parlare di altri attributi di Dio, lasciando per strada quello di cui stava cantando, ovvero della fedeltà. Ma non è un errore, è una scelta che fa Ethan. In realtà sta continuando a esaltare la fedeltà di Dio, fornendo un'altra dimostrazione della sua fedeltà, e sta rispondendo a delle domande implicite come questa, come queste: perché Dio può rimanere fedele? Come fa Dio a mantenere quello che dice? Come può mantenere le sue promesse? Come può Dio garantire quello che ha detto? La risposta è questa, in questa parte di questo salmo: la garanzia alla sua fedeltà è il suo carattere, sono i suoi attributi. E perciò parlerà in questa sezione di santità, di verità, di giustizia, di potenza, perché un Dio limitato sarebbe limitato nella sua capacità di mantenere le promesse. Un Dio mutabile potrebbe cambiare idea su quello che ha promesso. Un Dio non santo potrebbe cadere e diventare bugiardo. Un Dio non giusto potrebbe smettere di promettere cose buone alle sue creature. La fedeltà di Dio
è garantita dall'intero carattere di Dio.
Qualcuno ha affermato questo. La fedeltà di Dio è come una freccia scagliata da un arco che attraversa tutti gli attributi di Dio e li tiene uniti. Ed è proprio quello che sta descrivendo qui il salmista nelle righe successive. In modo poetico lui parla di tre attributi di Dio e descrive alcune azioni che Dio ha compiuto che esaltano questi attributi. Versetto 5 inizia con un'espressione di meraviglia. Anche i cieli cantano le tue meraviglie, Signore, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Allora il salmista adesso ci proietta nei cieli, il luogo perfetto. Per l'assemblea dei santi non si sta riferendo ai credenti morti che oggi sono in cielo, ma agli angeli che servono e lodano Dio nei cieli. Persino gli angeli, questo sta dicendo, sono meravigliati dalla fedeltà di Dio e nei cieli lodano la sua fedeltà. Il versetto 6 inizia con una domanda. Chi nei cieli è paragonabile al Signore? Chi è simile al Signore fra i figli di Dio? Dio è terribile nell'assemblea dei santi, è tremendo fra quanti lo circondano. Sta dicendo qualcosa del carattere di Dio e sta dicendo, sta affermando che Dio è un Dio imparagonabile. Nessuno nei cieli si può comparare a Lui. E inizia a parlare del primo attributo, elencare il primo attributo, che esalta la fedeltà di Dio, che è l'attributo per eccellenza di Dio, quello che lo contraddistingue, che lo separa da tutto il resto, è la santità di Dio. Santo, dice qui, in una maniera da incutere timore per quanto Lui è tremendo e perfetto, in senso che neppure le creature più sante mai create come gli angeli possono comprendere e perciò rimangono meravigliati. Dio non è paragonabile a nulla perché prima di tutto Lui è santo, è separato, è a parte rispetto a tutte le cose create. Le promesse che Dio si impegna a mantenere per sempre si basano sul suo carattere santo, perfetto, separato. Non possono cadere per il semplice fatto che la santità di Dio gli impone di non mentire, di non ingannare. E così versetti da 8 a 13 troviamo il secondo attributo di Dio. Dio è onnipotente. Versetto 8, Signore Dio degli eserciti, chi è potente come te? La tua fedeltà si manifesta attorno a te. Il Signore è presentato qui come il Dio degli eserciti e notate la potenza di Dio attraverso i verbi che vengono usati dal salmista. Versetto 9, Dio doma il mare. Che potenza, guardate il versetto 10, Dio stronca l'Egitto. L'Egitto a quel tempo era considerato una superpotenza, militare non solo. Versetto 10 ancora, Dio disperde i nemici, ha un braccio potente. Versetto 11, Lui ha fondato il mondo e il resto della creazione. Che espressioni tremende di potenza, che dimostrazioni di forza, ma è questa. Presentare Dio con uno dei suoi nomi con i quali Lui si è rivelato, porta il salmista a fare una domanda. Se Lui è il Dio degli eserciti, se è così potente, allora la domanda che si pone, ma chi è potente come te, Signore? Non solo Dio è imparagonabile nella sua santità, ma nessuno si può confrontare a Lui in potenza. Ed è interessante notare questo termine che il salmista usa quando afferma che Dio è potente, che nessuno è pari a Lui. È un termine usato solo qui in tutta la Bibbia. Questo termine deriva da un'altra parola che significa immagazzinare, conservare, fare scorta di qualcosa. In altre parole, Dio è un concentrato di potenza. Tutta la potenza a disposizione è immagazzinata nella sua persona. Il versetto 13 riassume poeticamente questo attributo della potenza di Dio. Tu hai un braccio potente, la tua mano è forte, alta la tua destra. Dio è potente, forte, altissimo, è sopra ogni cosa e tutto gli è sottomesso. Lui doma, Lui stronca, Lui disperde. È potente. E il punto è questo. Se anche ogni essere e ogni cosa creati nel mondo si ribellassero contro Dio, per impedirgli di essere fedele, per far cadere una sua promessa, per fermare il suo piano, non potrebbero mai riuscire nel loro intento. Basterebbe che Dio liberi un minimo
del suo concentrato di potenza che ha accumulato, che ha conservato in se stesso, e nessuno resisterebbe. Dio è così potente tanto da poter mantenere ogni sua parola, ogni sua promessa. Dico sempre ai miei figli che io li proteggerò sempre, quando erano più piccoli lo dicevo un po' di più. Ripeto loro che se qualcuno volesse far loro del male, io subito correrei per difenderli. Io li amo e dico sinceramente questo, ma facciamo un esempio. Poniamo che un giorno andassimo a fare una passeggiata in montagna e a un certo punto, mentre stiamo passeggiando, siamo cerchiati da 500 malviventi armati fino ai denti. E così proviamo a scappare. Da una parte c'è la cascata, dall'altra l'unica via di fuga è un sentiero. Mentre andiamo verso quel sentiero c'è una frana, tutto crolla, siamo bloccati. Non c'è via di fuga. Siamo circondati, 500 malviventi. Io mi ricordo della mia promessa e grido loro, io vi proteggerò, e corro verso di loro e provo a difenderli. Non riuscirei nella mia impresa. È una promessa sincera, ma non potrei mantenerla. Per Dio questo non succederà mai. Dio rimane fedele non solo perché è santo e non può peccare, ma anche perché lui è onnipotente. Il suo potere è incontrastato, niente e nessuno potranno impedirgli di mantenere quello che lui ha promesso. Cristiano bisognoso e stanco, questo è il tuo Dio. Ti rendi conto di come puoi riposare veramente nelle promesse di Dio per te? Lui può. Hai compreso che lui non soltanto può cominciare un'opera nella tua vita, ma lui ha il potere di portarla fino alla fine. Niente, nessuno potrà fermare la sua promessa, le sue promesse. Lui è in grado di mantenere la sua fedeltà, nonostante le nostre infedeltà. Che conforto troviamo in un Dio fedele, che non mente mai, che tutto può. La sua fedeltà è garantita da un terzo attributo, dice il salmista, versetto 14, Dio è sovrano. Versetto 14, il salmista descrive l'autorità di Dio, ponendolo sul suo trono, dal quale governa con giustizia, bontà e verità. Queste sono le parole. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Bontà e verità vanno davanti a te. La sua fedeltà si fonda sulla sua autorità. Dio sarà fedele perché è libero di fare ciò che gli piace. Lui è sul trono. Lui non deve dare conto a nessuno di ciò che fa. Lui non è costretto mai a fare qualcosa da parte di qualcun altro. Lui fa ciò che gli piace. Lui è sovrano. Lui può tutto. Non dobbiamo essere confusi e associare Dio all'immagine dei governanti umani, i quali spesso abusano della loro autorità per i loro tornaconti, a scapito dei sudditi o del popolo. Ma nel governo del Signore tutto è giusto. Nelle sue parole tutto è vero. Nel governare il mondo, lui non userà mai la sua sovranità per fare le spese a te delle sue decisioni. Lui sarà fedele nella giustizia, lui sarà fedele nel diritto, lui sarà fedele nella bontà, lui sarà fedele nella verità. Ogni situazione che Dio permetterà sovranamente nella nostra vita non farà mai cadere la sua fedeltà, le sue promesse. Per questo non ci è mai mancato nutrimento. Per questo lui ha ascoltato sempre le nostre preghiere. Per questo motivo non ha smesso di proteggerci e di curarci e di rialzarci. Perché dal suo trono lui ha continuato a mostrare la sua fedeltà. Così la sua fedeltà è dimostrata, uno, dalla lode dei figli di Dio, due, dal carattere di Dio, tre, dalla parola di Dio, versetto 19. Ethan arriva a questa parte centrale del Salmo, ricorda il patto che Dio ha fatto con Davide. Questo è un patto incondizionato. Significa che dipende solo da una delle due parti, e questa parte è Dio. Incondizionato, Dio lo ha stabilito con Davide. E troviamo questo patto in 2 Samuele 7. Vi ricordate? Davide a un certo punto ha in cuore di fare una casa per il Signore. E il Signore gli risponde tramite il profeta dicendo: tu non mi farai una casa. Anzi, io faccio un patto con te. Incondizionato. Lo stabilisco io. Io lo porterò avanti fino alla fine. Non cadrà mai. La tua casa e il tuo regno, secondo Samuele 7,16, saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Così Ethan in questo salmo sta riflettendo sulla fedeltà di Dio per Israele e ricorda di questo patto eterno a Dio, citando le stesse parole del Signore. Ne parla in prima persona, tra virgolette, come se il Signore le stesse riprendendo in quel momento, quasi a ricordare a Dio stesso le sue promesse. E nei termini che sono riportati notiamo che si tratta di un patto di grazia, come già detto, unilaterale. È Dio che lo porterà a termine verso il suo servo Davide. Versetto 21, la mia mano lo sosterrà, Davide, lo rafforzerà. Versetto 23, io disperderò i nemici, sconfiggerò quelli che l'odiano. Versetto 24, la mia fedeltà e la mia bontà saranno con lui. Versetto 25, stenderò la sua mano sul mare. Versetto 27, io costituirò. Notate, sono tutte azioni che Dio si impegna a fare. E il tempo dei verbi al futuro enfatizza che Dio sarà fedele a questo patto per sempre. E poi arriviamo al versetto 30, dove Dio fa un'affermazione commovente. Se i suoi figli, cioè i figli di Davide, ed era una situazione che stava avvenendo, dopo Salomone, sta scrivendo Ethan, cioè il tempo di Roboamo e Geroboamo, se i suoi figli abbandonano la mia legge, non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse, ma non li ritirerò la mia grazia, non verrò meno alla mia fedeltà. Non violerò il mio patto e non muterò quanto promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre come la luna e il testimone che è nei cieli è fedele. Cosa sta affermando Dio? Che neppure il peccato dei discendenti di Davide potrà far venire meno Dio dalle sue promesse, dalla sua parola. Questa mattina voglio incoraggiarti a essere fedeli al Signore, a camminare come Lui chiede, come Lui desidera. Ma se credi che Dio sarà fedele alle sue promesse in proporzione alla tua fedeltà, ti stai sbagliando. Non c'è nulla che noi potremmo mai dire, che noi potremmo mai fare per meritarci la fedeltà di Dio. Vuoi una prova di quello che sto dicendo? Guarda la tua vita oggi. Sei ancora qui? Dopo tutti i periodi neri, dopo tutti quegli sbandamenti, dopo tutti quegli allontanamenti, dopo tutti quei peccati nei quali sei caduto e nei quali stai ancora cadendo? Sei ancora qui oggi? La domanda è: perché tu sei fedele? Perché Dio è fedele. Solo perché Dio è rimasto fedele sempre. È solo perché Dio ti ha fatto quelle promesse nella sua parola. È solo perché Dio sta completando quell'opera che ha iniziato. È solo perché Dio non può e mai potrà essere infedele. Che grande incoraggiamento questa mattina per noi, per il nostro presente, per il nostro futuro. Anche se toccheremo il fondo, persino il punto più basso mai raggiunto prima, noi avremo ancora una promessa a cui aggrapparci, che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. Che dire della fedeltà di Dio quando la situazione che viviamo sembra non collimare con quanto Dio ha promesso per noi? Sappiamo della fedeltà di Dio, lodiamo la fedeltà di Dio, ma che fare in quei momenti? Beh, dopo aver illustrato le dimostrazioni della fedeltà di Dio, nella seconda parte di questo salmo, Ethan affronta i suoi dilemmi
riguardo al fatto che guardando la realtà intorno a lui, Dio sembra non essere fedele, sembra non mantenere la promessa alla sua parola. Così nel riflettere sulla fedeltà di Dio, adesso Ethan è costretto a confrontarsi con la fedeltà di Dio. Dimostrazioni della fedeltà di Dio, confrontarsi con la fedeltà di Dio. La scena qui si apre con, in una maniera opposta a quello che noi ci potremmo attendere. Dio ha appena dichiarato la sua continua fedeltà, ma Ethan la contesta perché confrontandosi con la realtà attorno a lui le cose non tornano. Guardate il versetto 38. Eppure, nonostante tutto quello che hai promesso, tu ti sei adirato con il tuo unto, l'hai respinto e disprezzato. Tu hai rinnegato, usa il termine rinnegato, il patto con il tuo servo, hai fatto cadere e profanato la sua corona. Hai abbattuto tutti i suoi baluardi, hai ridotto in rovina le sue fortezze, tutti i passanti l'hanno saccheggiato, è diventato lo scherno dei vicini. Tu hai reso vittoriosa la destra dei suoi avversari, hai rallegrato tutti i suoi nemici, hai smussato il taglio della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai fatto cessare il suo splendore, hai gettato a terra il suo trono, hai abbreviato i giorni della sua giovinezza, l'hai coperto di vergogna. Probabilmente questa è la descrizione di ciò che è avvenuto dopo la morte di Salomone. Il regno si è diviso in due, sotto Roboamo, e il popolo sta vivendo una grande guerra civile nella quale le città vengono saccheggiate, distrutte, le persone vivono momenti di sgomento e Israele vive una grande umiliazione. Sembra non esserci futuro per il trono. Sembra essere la fine del patto di Dio con Davide e con Israele. Questa è una realtà che crea enormi problemi ad Ethan. Mi chiedo, quanti problemi abbiamo noi nella nostra mente quando non riusciamo a coniugare la fedeltà di Dio con quello che stiamo vivendo? La situazione non collima col concetto di Ethan di fedeltà di Dio. E perciò Ethan cade nello sconforto e il dubbio lo assale. Guardate il versetto 46. Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto e l'ira tua arderà come il fuoco? Ricordati quanto è breve la mia vita. Ed è convinto che il peccato abbia annullato le promesse di Dio. Chiede a Dio di mostrargli la sua fedeltà prima che lui muoia. Fai qualcosa. Versetto 49. Signore, dov'è la tua antica bontà che giurassi a Davide nella tua fedeltà? Dov'è? Non c'è. Non la vedo. Mi metto nei panni di Ethan. Penso alla mia vita. La tragedia che Ethan sta vivendo è esistenziale, perché non è una persona qualunque che non starebbe mantenendo quello che ha promesso, ma è Dio stesso. Avete mai pensato la stessa cosa? Le cose non vanno come dovrebbero. Le promesse di Dio sembrano cadere una a una, crollare una dopo l'altra. Ci sentiamo abbandonati. Come salmista, noi non riusciamo a comprendere le scelte che il Signore ha fatto nella nostra vita. Tutto sta andando in una direzione diversa da quanto abbiamo imparato nella Bibbia, dal nostro concetto di fedeltà di Dio. Ma osservate come termina questo salmo. È il miglior modo nel quale tutti noi dovremmo imparare a vivere. L'unica cosa che il salmista riesce a dire davanti a quella situazione, cos'è? A Dio? Di ricordarsi, guardate, versetto 47, ricordati, versetto 50, ricorda Signore, e ancora una volta, ricordati, Signore, ricordati quanto sono misero, ricordati quello che tu hai detto, ricordati delle tue promesse, ricordati quello che ci sta accadendo, ricordati di noi. Si appella alla fedeltà di Dio, non la vede, non capisce, ma si appella alla fedeltà di Dio. E miei cari fratelli e sorelle, che bello pregare in questo modo, quando siamo scoraggiati, quando siamo delusi, a motivo delle circostanze avverse o delle nostre infedeltà. Signore, ricordati. Signore, ricordati quello che hai promesso. Ricordati che hai promesso di perdonare i miei peccati. Signore, ricordati dell'opera del tuo figliuolo Gesù, che è morto per me, per la mia giustificazione. Ricordati, Signore, che hai promesso di completare la tua opera in me. Signore, ricordati delle tue promesse. Signore, ricordati della tua fedeltà. Signore, ricordati della tua Chiesa. Signore, ricordati dei credenti in veritas. Signore, ricordati dell'enorme bisogno che noi abbiamo, che tu rimani fedele, nonostante le nostre infedeltà. E Salmo termina con questa dossologia, che è un'espressione di lode, dossologia. Versetto 52, benedetto sia il Signore per sempre. Amen, amen. Il salmista torna al punto di partenza, ha iniziato cantando le lodi al Signore e termina allo stesso modo. Benedice Dio. Lascia i dubbi per la fede, il senso di incertezza all'afferrare con due braccia la fedeltà di Dio. Ed è la scelta che tu hai questa mattina. È la stessa scelta che tu hai, è la stessa cosa che puoi fare tu. Puoi continuare a dire: Dio, hai fatto questo errore, non tornano le cose, hai sbagliato su questo e quest'altro, o dire: ricordati. Ricordati della tua fedeltà. Sinceramente non so come questo salmo ti trovi oggi. Solo il Signore sa se tu stai camminando fedelmente a Lui o se è soltanto apparenza. Solo il Signore conosce se tu hai dubbi sulla sua fedeltà per te. Però forse oggi è il momento in cui devi tornare al Signore. La tua vita non è fedele. Dov'è lo zelo per il Signore? Dove sono le scelte concrete per Lui? E forse è il tempo che dobbiamo tornare a essere fedeli al Signore. Sapete cosa troveremo quando torneremo a Lui? Ancora una volta, un Dio fedele, che terrà fede alle sue promesse di grazia e di perdono. Vuole incoraggiarti a tornare al Signore, tornare a essere fedele a Lui. Volevo concludere con una storia, poi volevo che cantassimo ancora questo canto insieme. Storia di un'anziana signora che amava, credente, che amava passare il suo tempo nel gioire nelle promesse di Dio, e così passava molto del suo tempo sulla sua sedia a dondolo, al suo porticato, a osservare il paesaggio mentre leggeva delle promesse di Dio con la Bibbia aperta sulle sue ginocchia. E così talvolta mentre leggeva si assopiva. E poi si risvegliava e continuava a leggere dal punto in cui si era fermata, ma un giorno si è addormentata per non svegliarsi più. I suoi figli sono andati a casa a trovarla, l'hanno trovata lì sul porticato con la Bibbia aperta. E uno dei figli, che era credente, ha scelto di prendere la Bibbia della mamma e da quel giorno in poi di leggerla con la moglie quando meditavano insieme. E ha notato da subito che molte volte nella Bibbia della mamma c'erano due lettere, D.P. E non capiva che cosa volessero dire per molto tempo, fino a quando sotto una promessa di Dio c'erano le iniziali con la leggenda DP, dimostrato e provato. Promessa di Dio aveva realizzata nella sua vita. Nonostante le incertezze e le infedeltà della nostra vita, anche noi possiamo scriverlo nel nostro cuore, DP. Perdono di Dio, DP. Grazia di Dio, DP. Aiuto di Dio, DP. Potenza di Dio, DP. Cura di Dio, DP. Riprensione di Dio, DP. Amore di Dio, DP. Fedeltà di Dio, DP. Sapete perché? Perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Perché il testimone che è nei cieli è fedele. Voglio incoraggiarvi questa mattina, Dio è fedele. La sua parola non verrà mai meno, non saremo mai delusi, non ci sarà mai inganno. Sapete perché? Perché grande è la sua fedeltà. Cantiamolo insieme, potete venire avanti e poi ci saluteremo con questo canto.